La musica. Dov'è questa musica?
È la sorella del padrone, una signora anziana che suona il violino. Abita qui, sul nostro piano. Deve sentirsi molto sola.
La musica, alla quale da settimane ormai il bambino tende silenziosamente l'orecchio, sentendosi tremare le gambe, esce dall'appartamento dirimpetto. È una musica diversa da quella del giradischi o del televisore. Tasta i muri premendovi l'orecchio. Nella stanza in fondo, dove gli sembra che la musica sia più vicina, fa un foro nel muro. Ma lì la musica non si vede. Esce nel vano scala, si avvicina alla porta di rimpetto, abbassa cautamente la maniglia ed entra di soppiatto.
L'apriamo così la nostra ultima pagina di oggi con un frammento sonoro tratto dalla terza puntata del radiodramma Il bambino lucertola, che andrà in onda questa domenica alle 17.35 in Domenica in Scena. Terza e ultima puntata del radiodramma tratto dal romanzo di Vincenzo Todisco, il cui adattamento radiofonico e la regia sono di Eric Altorfer, a cui do il benvenuto. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera.
Eric Altorfer è drammaturgo e ha all'attivo una lunga serie di spettacoli teatrali e di radiodrammi, tra cui c'è anche Il bambino lucertola, del quale le prime due puntate sono già disponibili e si possono riascoltare, si trovano online andando alla pagina web di Rete2. Eric Altorfer, partiamo dall'inizio. Come ha scoperto il romanzo di Vincenzo Todisco e perché ha deciso di farne un radiodramma? Cosa l'ha convinta, cosa l'ha conquistata del testo di Todisco?
Un amico me l'ha fatto notare quando il romanzo è uscito in tedesco, è uscito prima in tedesco e dopo in italiano. E quell'amico conosceva la storia della famiglia di mia moglie che è nata a Zurigo. I suoi genitori erano stagionali negli anni 60 e hanno dovuto portare la figlia in Italia a vivere con lo zio quando aveva 3 mesi. La figlia era la bambina, era illegale in Svizzera. La lettura del romanzo ha lasciato una forte impressione perché Vincenzo Todisco è riuscito a portare una realtà storica in una forma letteraria che dà vita ai personaggi e i loro mondi interiori. E come regista di radiodrammi mi interessava la percezione acustica del bambino lucertola che, rinchiuso nell'appartamento per quasi 15 anni, percepisce e conosce il mondo esterno solo con l'udito. Il suo mondo è definito e determinato dalla percezione acustica. Come dice Vincenzo Todisco nel romanzo, il bambino vede con l'udito.
Ecco, mi corregga se sbaglio, ma pur avendo alle spalle una davvero lunga serie di radiodrammi, questo è il primo realizzato in italiano. Che tipo di lavoro è stato fatto dal punto di vista drammaturgico e di adattamento del testo? E quanto è stato difficile farlo proprio in una lingua che non è la sua, che non è il tedesco?
Sì, Il bambino lucertola è il mio primo radiodramma in italiano. Era una grande, grande sfida. Prima ho fatto radiodrammi solo in tedesco e anche tedesco-arabo. Una decisione importante all'inizio era che volevo che solo la famiglia colpita avesse voce in capitolo. I personaggi parlano di se stessi come il bambino, il padre, la madre, cioè parlano di se stessi come altri attraverso la presa di distanza della terza persona. A me sembrava un cambio di prospettiva come scudo protettivo contro il trauma, si potrebbe dire. Vincenzo aveva scritto il romanzo prima in tedesco e poi in italiano. Ho lavorato prima nella versione tedesca e poi ho trasferito l'adattamento nel romanzo italiano. Per i nuovi passaggi, i dialoghi, le telefonate, le lettere, l'autore mi ha aiutato molto, li ha scritti per me in italiano. E poi la prospettiva del bambino e quindi la sua percezione e il suo linguaggio sono stati fondamentali per me. E la mia assistente Margherita Coldesina mi ha aiutato a controllare il linguaggio del bambino e ad adattarlo in certi punti quando c'era bisogno. Sono molto grato di aver ricevuto tutto questo sostegno e che Francesca Giorzi mi ha dato la possibilità di fare questo radiodramma in italiano.
Ieri è stata nostra ospite sua moglie Paola De Martin, che ci ha raccontato dell'impegno e dell'attivismo portato avanti con l'Associazione Tesoro, di cui è stata tra l'altro cofondatrice, un bisogno nato dalla sua personale esperienza di bambina costretta a vivere in clandestinità, lo ricordava lei. In che modo ha influenzato la storia di sua moglie e la storia familiare sulla realizzazione del bambino Lucertola? Ha sentito il peso della responsabilità?
Sì, certo, tanta responsabilità, tantissima. Il fatto che la famiglia di mia moglie sia stata colpita è stata ovviamente una delle ragioni per cui ho voluto fare questo radiodramma e farlo anche in italiano. Conosco la famiglia da tanti anni, ma come mia moglie ho appreso molti dettagli della loro storia solo qualche anno fa. Mi sono reso conto che è molto difficile per le persone colpite parlarne finché non ci sarà una rivalutazione politica della Svizzera ufficiale. E attraverso il radiodramma del bambino Lucertola e, come ho detto, attraverso il punto di vista della famiglia, volevo dare voce alle persone colpite. La famiglia di mia moglie sono persone che non vogliono sprofondare in uno stato di vittima. Sono pieno di vita, persone che studiano, leggono, vanno in montagna, sanno divertirsi. Perciò volevo rendere visibile o udibili i momenti di luce che esistono in ogni vita. E la fine del radiodramma, nonostante tutta la tragedia, dovrebbe anche condurci fuori dall'oscurità.
Erika Altorfer, dal risultato finale, dalle tre puntate del Bambino Lucertola, di cui l'ultima puntata, lo ricordo ancora una volta, andrà in onda questa domenica, risulta evidente l'importanza dei suoni ma anche della musica. E allora ci racconti proprio di questo aspetto, del ruolo giocato dalla musica e forse ancora di più dai suoni.
Sì, la musica, i suoni e la combinazione tra musica, suoni e le voci, il testo sono sempre molto importanti nei miei radiodrammi. Il bambino Lucertola cresce in un appartamento e impara molto del mondo attraverso la percezione acustica. Non vede il mondo esterno e crea il suo universo interpretando ciò che sente. I suoni suscitano la sua curiosità, ma i rumori possono anche essere un segnale di allarme che il pericolo si sta avvicinando e deve nascondersi. E poi ci sono voci e suoni nella sua testa, nella testa del bambino. Nei suoi sogni anche, la voce di sua nonna Arripa, l'ululato dei lupi, gli eroi dei fumetti, i fumetti che lui legge in bagno. L'artista britannico-libanese Lawrence Abu Hamdan ha fatto molte ricerche sulla percezione acustica dei prigionieri nelle prigioni siriane. Il suo lavoro è stato fondamentale per la mia preparazione di questo radiodramma. Con Martin Schütz, il musicista Martin Schütz, sto lavorando da più di 20 anni. Lui compone la musica solo dopo che le registrazioni con gli attori sono state fatte. In questo caso, nel Bambino Lucertola, una miscela di melodie, suoni, sempre in una fusione con le voci degli attori. In questo radiodramma la musica e i suoni rappresentano la percezione acustica del bambino, a volte in modo molto soggettivo. E ci sono dei momenti dove la musica definisce luoghi, anni, periodi e stati d'animo. E poi le attrici e l'attore Yasmin Mattei, Anai Traversi e Massimiliano Zampetti improvvisano con canzoni che appaiono nel testo e così anche le loro voci diventano musica.
Allora, io ringrazio Erik Altorfer, credo che davvero gli elementi sono tanti e vale davvero la pena Lo ricordo a chi ci ascolta, sintonizzarsi su Rete 2 alle 17.35 domenica per la terza puntata de Il Bambino Lucertola, ma anche per andare a recuperare le due puntate che è possibile trovare, si trovano online andando alla pagina web di Rete 2. Erik Althoffer, grazie ancora per essere stato con noi e a presto.
Grazie a lei, grazie mille.